siamo avanti, stiamo andando verso il libero mercato delle armi nel nostro paese? Mi sa di sì, perché l'intento è ben celato ma evidente: vogliono smantellare la legge numero 185 del 1990, è la norma che il 9 luglio di quell'anno introdusse in Italia una serie di norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. Prima di allora, per 50 anni, era rimasta in vigore la legge fascista, quella che prevedeva il segreto di Stato, niente passaggio parlamentare, nessuna trasparenza, niente di niente. Ma il comparto militare industriale dal 1990 a oggi non ha mai mancato occasione per lamentarsi dei lacci e lacciuoli imposti dalla nuova legge e non vedeva l'ora di potersene sbarazzare. E adesso il disegno di legge, che è già stato approvato dal Senato e entrerà presto in discussione alla Camera, sebbene prometta meri aggiustamenti formali, in realtà porterà alla cancellazione di ogni forma di controllo e trasparenza sul commercio delle armi. Ma siccome vogliamo capirne di più, siamo collegati con un esperto, siamo collegati con Carlo Tombola, che è tra i fondatori del Weapon Watch. Ciao Carlo. Pronto, ci senti? È caduta la linea, purtroppo. Riproviamo a chiamare, nel frattempo riascoltiamo un po' di musica. Adesso dovrebbe essere con noi Carlo Tombola, tra i fondatori di Weapon Watch, col quale vogliamo capirne di più di questo tentativo di cancellare la 185. Ciao Carlo.
Buongiorno a voi.
Allora, raccontaci un po' che cosa sta capitando, cos'era la 185 e perché la vogliono far fuori.
È una legge che ha dato fastidio fino dal primo giorno in cui è entrata in vigore, anche se la storia di questa legge è molto interessante, cioè è una legge che nasce da uno scandalo gigantesco in cui l'Italia delle armi finì negli anni Ottanta, rifornendo nella guerra Iran-Iraq, rifornendo di mine antiuomo entrambe le parti. È uno scandalo che di solito si conosce col nome della ditta che ne era stata la protagonista, la ditta Valsella di Castenedolo, provincia di Brescia, un'azienda che era controllata dalla famiglia Borletti, che a sua volta era legata alla Fiat. Ecco, quello scandalo portò l'intero consiglio di amministrazione dell'azienda in prigione per malversazioni fiscali, e in seguito il conte Borletti morì anche in quell'occasione, diciamo così. E in seguito un grande schieramento parlamentare, praticamente tutti tranne il Movimento Sociale, votò questa legge, la prima legge che regola nella storia della giurisdizione italiana, che regola il commercio di armamenti, è arrivato dopo una decina di anni di lavori parlamentari, molto travagliato ovviamente, con una forte resistenza, è chiaro, dei produttori di armi. Ora, quella legge già dal primo anno venne applicata in modo estensivo, il governo Andreotti ne diede un'interpretazione estensiva, cioè tutti i movimenti di armi vennero registrati nella prima relazione, perché questa legge comporta una relazione pubblica al Parlamento annuale in cui si riportano i dati di ben 7 ministeri incrociati sui movimenti di armi, cioè le autorizzazioni, i pagamenti, i movimenti bancari, i movimenti doganali, insomma è veramente un modello legislativo molto importante che abbiamo anche riproposto poi in sede internazionale come modello di una che poi c'è stata legislazione di un trattato internazionale sul commercio degli armamenti, e abbiamo indicato questa relazione come il modello da raggiungere in qualche modo. Poi dopo il primo anno una circolare ne cambiò l'applicazione, e la riduce soltanto agli armamenti esclusivamente militari, il che vuol dire una riduzione notevolissima delle registrazioni che sono state rese pubbliche. E poi la legge ha avuto ancora due cambiamenti nel corso degli anni 2000, tutti cambiamenti, diciamo così, che hanno ridotto la visibilità dei dati, anche fisicamente. Pensate che quelle relazioni fino a 3 anni fa erano PDF ottici, che voleva dire che non potevamo fare la ricerca automatica dei dati, nonostante ci fosse una versione digitale, non si poteva risalire ai dati attraverso un'interrogazione online, diciamo così, su computer. L'hanno recentemente messa digitale, cioè finalmente ricercabile, e tutto questo per ostacolare la lettura sostanzialmente. Un'altra cosa incredibile è che non c'è un record che colleghi l'autorizzazione data a un'azienda per esportare con cifre, dettaglio della tipologia eccetera, con il paese destinatario. Cioè non riusciamo a mettere insieme nella relazione l'origine e la destinazione delle autorizzazioni concesse dal governo italiano. Quindi già una serie di mutilazioni di questa legge erano state messe in atto. La pressione della lobby delle armi è, direi, perfino più ideologica che pratica, perché poi in molti casi in cui abbiamo chiesto, come Rete Italiana Pace e Disarmo, ma anche come militanti antimilitaristi, che venissero fermati alcuni traffici palesemente illegali, proprio perché quella legge dice delle cose importanti su questo, adesso ne parliamo subito. Ecco, anche quando il governo fermò alcune autorizzazioni, lo fece solo temporaneamente e poi con delle eccezioni che hanno sempre permesso, tutto sommato, che le armi andassero dove non dovevano andare. Ecco, cosa dice di centrale questa legge? Dice che le autorizzazioni non possono essere concesse per l'esportazione di armi prodotte in Italia, non possono essere concesse ai paesi che sono in guerra, ai paesi che la cui politica estera contrasta con il nostro articolo 11 della Costituzione, ai paesi che violano gravemente i diritti umani, e persino a paesi che sovraacquistano armi, cioè paesi che si stanno caricando di acquisti di armi nel mercato e che quindi diventano per la pace internazionale dei problemi, dei motivi di allarme. Ecco, tutte queste clausole sono state applicate nel tempo in una maniera molto ondivaga, con criteri molto diversi da caso a caso, riconoscendo soltanto ciò che era impossibile non riconoscere e sostanzialmente vietando soltanto alcune correnti di traffico per i paesi imbargati dall'ONU sostanzialmente. Ecco, per il resto il nostro commercio di armi non è cresciuto nel tempo, fino almeno a quest'anno, e ci si aspetta che adesso con la svolta non solo di questo governo ma direi proprio dell'economia internazionale, lo spostamento delle spese di armamenti e militari è veramente massiccio in quasi tutti i paesi d'Europa, e quindi si registrerà sicuramente un grosso aumento anche nella relazione che comporta la legge 185.
Ecco, quindi da come tu hai descritto la situazione sembra che la 185 sia già stata molto svuotata con il cucchiaino pezzo a pezzo, anche nei fatti, al di là della forma. Però restava questo rapporto annuale nel quale, con enorme fatica, quelli che fanno il tipo di lavoro che fai anche tu potevano andare a cercare i dati e faticosicamente collegare tutti i fili o provare a collegare tutti i fili. Ma da adesso in poi che cosa rischiamo che succeda?
Allora, diciamo che cosa abbiamo potuto fare fino adesso nel dettaglio. Allora, questa legge obbliga coloro che intendono esportare parti di armamento militare, quindi, li obbliga all'iscrizione in un registro nazionale delle imprese. E questo è il primo dato. Abbiamo coloro che hanno intenzione di esportare, e questo annualmente la relazione ha una parte in cui ci sono le nuove iscrizioni, le cancellazioni, le sospensioni, eccetera. E quindi vediamo, diciamo così, abbiamo un'anagrafe degli esportatori di armi che operano sul suolo italiano. La seconda parte interessante di questa relazione sono le autorizzazioni concesse, e ogni anno vengono elencate per ordine di paesi, no, non di paesi perché quello non si vede, ordine di aziende, quindi l'ordine alfabetico aziendale, poi per parti dettagliatamente descritte, per ammontare. E tutti questi dati sono veramente una valanga, perché la nostra relazione comporta circa 2000 pagine mediamente all'anno, qualche volta anche molto di più, dipende dai governi come interpretano, come hanno voglia di interpretare proprio la scrittura materiale della relazione. Dopodiché c'è una parte successiva che è dedicata invece ai pagamenti effettuati, e lì c'è anche il numero di autorizzazione, quindi si può collegare finalmente, ma soltanto per induzione, cioè possiamo vedere se una cifra corrispondente a un'azienda assomiglia a quella autorizzata in una delle precedenti occasioni, perché le autorizzazioni possono funzionare anche nel tempo, cioè data quest'anno ma vale per i prossimi 4 anni o 5 anni, cioè quando verranno fatte le consegne delle parti. Tutto questo lo perdiamo se viene applicata la modifica che è già passata al Senato, e abbiamo già perso invece qualcosa che è stata tolta già in precedenza, cioè la visibilità degli istituti bancari che operano come intermediari in un commercio di armamenti. E questo perché non soltanto la lobby dei costruttori, ma anche la lobby delle banche premeva perché ci fossero meno informazioni sul punto. Come sapete, c'è una campagna che si chiama Banche Armate, che chiede ai correntisti delle banche di verificare se la banca presso cui uno tiene i propri risparmi è anche quella che favorisce il commercio illegale di armi, che so, verso l'Arabia Saudita che è in guerra con lo Yemen, o verso gli Emirati Arabi Uniti che sono in guerra con tutti, eccetera eccetera. E quindi già una parte l'abbiamo persa, e questa erosione si continua, ma è chiaro che se si continua a svuotare la relazione ci saranno ben pochi dati da confrontare in futuro, e si arriverà a situazioni come quelle di altri paesi, che so, l'Australia per esempio, un grande esportatore di armamenti, che non ha alcuna relazione. Questo è un po' il modello, quello anglosassone, insomma.
Beh, certamente. E questo, come dire, siamo davvero in una situazione estremamente complessa, in cui purtroppo non c'è neanche troppa attenzione rispetto a questi temi da gran parte della gente, che vede la guerra come qualcosa di lontano, che non ci tocca, asettico, anche quando la stessa spesa militare dovrebbe, come dire, urlare in faccia alle persone che se non ci sono più i soldi per garantire cure, per garantire scuole, per garantire trasporti decenti, questo dipende anche dal fatto che i soldi sono altrove e vengono spesi per la guerra. Ma basta pensare all'operazione mediatica, ne parlavo poco fa qui ai microfoni di Blackout. Questa mattina stanno discutendo del rinnovo delle missioni militari all'estero, compresa la missione Aspides, che è una missione che viene approvata ex post, nel senso che è già in corso, ma fanno finta che non lo sia. E per rendere tutto questo più drammatico, parlano di un attacco che c'è stato ieri, di un drone che ha acceso un piccolo incendio, non ha fatto quasi danni, su una nave commerciale, ed è stato immediatamente spento, mettendolo in rilievo come fosse la notizia principale della giornata. Ecco, sono operazioni che ovviamente diventano trasparenti per chi come noi guarda con lenti antimilitariste come vengono porte anche le notizie, ma che poi servono ad anestetizzare intorno a noi la percezione che c'è della necessità assoluta di fare queste missioni, di farle in fretta, di approvarle il prima possibile. La questione del commercio d'armi è ancora più opaca da sempre, nonostante tutto, e quindi diventa importante fare controinformazione. Ecco, rispetto a quanto accadrà presto, bisognerà in qualche modo ridefinire le modalità con le quali cercare di avere queste informazioni. Vi state già interrogando come fare?
Abbiamo già lavorato in questo senso, non tanto in preparazione di una mancanza di informazioni, quanto proprio per utilizzare quelle che abbiamo già. Abbiamo messo a punto, proprio come Weapon Watch, un atlante dell'industria militare italiana che comporta un atlante interattivo, che comporta la registrazione di 1200 punti, diciamo punti collegati alla produzione di armi, e anche però di servizi collegabili alla difesa. Per esempio c'è questo settore del cyber sicurezza, che è sostanzialmente un settore legato abbastanza palesemente ai servizi segreti e alle attività di polizia eccetera, che secondo noi è molto confinante strettamente, insomma, con quello dell'industria militare, e quindi abbiamo mappato tutti questi punti. Ne viene fuori un quadro di circa 800 aziende, di cui però solo 200, poco più di 200 sono interessate all'esportazione degli armamenti, quindi sono il vero nucleo forte dell'industria militare nel nostro paese. E quindi si tratta poi alla fine di un comparto di nicchia, perché guardando i fatturati, non solo quelli che abbiamo tirato fuori noi dai dati pubblici dei bilanci, ma anche quelli che produce AIAD, cioè l'Associazione delle Imprese dell'Aerospazio e della Difesa legata alla Confindustria, che anche lei ha circa 210 aderenti. Quindi si tratta di quello, è quello il nucleo forte dell'industria militare. E il fatturato di questo nucleo forte, tenendone conto che non tutti fanno l'80-90% di militare nel loro fatturato come Leonardo, ecco, è comunque attorno ai 20-25 miliardi. Stiamo parlando cioè di un settore con 50-55 mila dipendenti. Stiamo parlando di un piccolo settore molto specifico, però ha una caratteristica fondamentale. Quello che ha pochi grandi colossi, tra cui il primo è sicuramente Leonardo, e una serie di aziende tutte legate al governo, alle nomine governative, al capitale pubblico, per cui non si tratta di aziende che producono e basta, ma queste sono aziende che hanno dei contatti tra l'ambiente militare e l'ambiente politico estremamente forti e a livello internazionale. Leonardo scrive nel suo bilancio che dal punto di vista geografico i suoi interessi sono divisi abbastanza equamente tra Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Polonia. Ecco, queste sono le basi geografiche delle relazioni politico-militari che ha Leonardo, che a sua volta risponde ai ministri e ai governi, quindi garantisce al personale politico che in quel momento guida il paese di avere dei telefoni rossi accesi, aperti, con il Pentagono, con Downing Street, con la Polonia, cioè con le aree che oggi sono più implicate nelle guerre europee. È la ragione per cui non è soltanto un problema di scelta, come dire, di conversione o riconversione tra civile e militare, qua si tratta anche proprio di scegliere che politica internazionale i nostri governi devono avere, devono tenere. Qua si entra in un terreno veramente veramente delicato, perché sappiamo che l'alleanza militare in cui si è inserito il nostro paese non ce la siamo scelta, e non ci è mai stato chiesto di scegliere alternative a questa alleanza. Anzi, è di ieri la notizia che anche l'Albania è entrata nella NATO, quindi la NATO si sta allargando, è evidente che l'intento aggressivo è già nei fatti. Ecco qui le missioni italiane, qui anche le parole di Macron, che comincia a dire cari giovani europei, rischiate di andare a fare i soldati sul fronte.
Beh, d'altra parte, se mi permette, esiste anche un imperialismo squisitamente made in Italy, perché non bisogna mai dimenticare che ci sono almeno 18 delle 43 o 46, a seconda del criterio con il quale li si calcola, missioni militari all'estero che avvengono in Africa, e lì l'interesse è diretto ed è legato a due fattori essenziali, quello del controllo delle risorse. Non a caso il tricolore viaggia insieme alla bandiera con il cane a sei zampe dell'ENI, e il contrasto dell'immigrazione clandestina senza guardare in faccia niente e nessuno. Quindi esiste un imperialismo autoctono al di là delle alleanze nelle quali l'Italia è inserita. E d'altra parte, se mi permetti, io credo che non ci siano stati che non ricorrono all'utilizzo della guerra, perché in qualche modo la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi, e quindi nel momento in cui si tratta di affermazione di potenza, affermazione imperiale, affermazione di interessi al di fuori di qualsiasi logica di internazionalismo, solidarietà e mutuo appoggio tra le persone al di là di frontiere che andrebbero cancellate, è chiaro che questa è la politica estera. Poi lo può essere in maniera più accentuata o meno accentuata, ma il problema è di fondo. Questo almeno è il mio punto di vista. Poi chiaro, ognuno si muove sul proprio terreno, però mi sembrava anche importante tematizzare questo aspetto.
Certo, e del resto l'iniziativa che le aziende del settore militare hanno in questo momento è quello di stringere legami forti e però anche di favorire l'utilizzo degli armamenti che producono, perché è chiaro che è un'industria che guadagna nella misura in cui si distrugge il materiale che loro producono, no? Quindi c'è una sorta di... È chiaro che l'interesse di un'industria militare è che le guerre ci siano, questo è indubbio, e questo comporta anche il fatto che una parte dei lavoratori impiegati in questo settore sia anche pagata al di sopra dei contratti nazionali di lavoro, cioè che ci siano dei benefit, insomma, anche per chi è proprio lavoratore inserito dentro la supply chain della guerra. Che è una delle cose che come Weapon Watch cerchiamo di denunciare più fortemente, cioè il fatto che ci siano dei lavoratori che con grande rischio fanno emergere queste catene logistiche opache che finanziano, formano, apportano armamenti in giro per il mondo, sia veramente un compito decisivo, fondamentale, cioè per noi è essenziale. Cominciamo a non avere più fonti ufficiali, ma manteniamo le fonti che i lavoratori possono in qualche modo rappresentare, che con il loro lavoro vedono il passaggio degli armamenti e denunciano, e se riescono boicottano questo tipo di commercio.
Io ti ringrazio moltissimo per il tuo contributo, e alla prossima. Ciao,
grazie, ciao, a presto.